Tracce.
E quindi anche oggi si torna a rovistare nell'archivio RSI, a cercare segni, impronte, parole che arrivano dal passato per parlare a questo nuovo primo maggio. Buongiorno a tutti voi, buon pomeriggio di festa, Sara Tognola con voi fino alle 15. Robbie Williams ad aprire questo nuovo pomeriggio di Tracce con Millennium e vediamo quale cassetto apriamo.
Tracce.
Ah, andiamo nel 1351 addirittura, primo maggio ovviamente. Dedichiamo un momento a Zurigo, a quello che diventerà il Canton Zurigo, perché proprio il primo maggio del 1351 Zurigo entra a far parte della Confederazione. Quindi un atto, come si dice, fondativo che lega il futuro della città a quello della Svizzera nascente. Cosa resta oggi di quella scelta dentro la Zurigo contemporanea? Allora io vi rispondo in parte andando un po' oltre l'ufficialità, come abbiamo fatto nel 2000 la sottoscritta e Mirko Bordoli. Aspettate un attimo, un'altra premessa, perché la storia alla fine non si ferma ai confini ufficiali o agli atti politici, la storia vive soprattutto nei quartieri, nelle trasformazioni urbane, nei conflitti sociali, nelle rinascite inattese. Uno di questi luoghi appunto si trova a Zurigo ed è un quartiere, si chiama Kreisfünf, a lungo simbolo di marginalità e degrado, e oggi laboratorio di cambiamenti, di sperimentazione, di immigrazione, di sviluppo economico e anche nuove tensioni. Allora, vi dicevo il 2000 perché il 2000 nacque, forse qualche anno prima, comunque lì attorno, il progetto, il concetto Idee Suisse. Idee Suisse è un concetto della SSR, è stato il nome o progetto appunto con cui tra la fine degli anni 90 e i primi 2000 la radiotelevisione pubblica svizzera ha ridefinito, diciamo, la propria identità. Più che un semplice marchio era anche una dichiarazione di missione, una sorta di missione, quello di raccontare la Svizzera nella sua pluralità linguistica, e non solo linguistica, quindi culturale, sociale, e rafforzare la coesione tra regione e comunità. E sotto il nome di Idee Suisse sono nate e valorizzate inchieste, documentari e produzioni editoriali attente appunto ai cambiamenti del paese, alle sue, anche per carità, le sue fratture, i suoi graben, alle sue trasformazioni, come questa inchiesta che abbiamo fatto io e Mirko Bordoli sul Kreisfünf di Zurigo, un racconto che attraversa decenni di storia urbana, l'ho divisa in due parti, quindi diciamo questa prima mezz'ora è un po' un viaggio, dicevo, decenni di storia urbana, dall'Etna al Platzspitz, dalla comunità italiana allo spaccio di droga, fino anche ai progetti delle FFS, all'opposizione degli abitanti, insomma una vita cittadina. Il viaggio del tempo inizia quindi, o iniziava, adesso torniamo al 2000, così.
Idee Suisse, l'idea svizzera.
Rete 1, Rete 2,
Rete 3.
Kreis 5, il mondo in casa.
I'm from Australia, my name is Matt.
Multiculturel.
Kreis 5 è un Kreis dove si lavora molto bene. Sono appena guardato molti tipi di droga, tutto questo per lì.
Veramente adesso siamo in mezzo ai tamilli, sri lankesi, tutto però non disturbano. Diciamo gente di colore, non dico nero perché è una parola che non mi va bene.
Il mondo in pochi metri quadrati, a casa nostra, una sorta di Babele in miniatura, una prefigurazione di quella che potrebbe un giorno diventare la scena mondiale.
Ma dov'è questo concentrato straordinario di culture? È un quartiere della città di Zurigo, il Kreis 5, area questa che purtroppo nell'immaginario collettivo è nota per le vicende legate alla scena aperta della droga del Platzspitz e dell'Etten.
Ma oggi su quello stesso palcoscenico c'è una realtà più viva e, aggiungiamo noi, più tranquillizzante. Il presente al Kreis 5 significa convivenza equilibrata fra lingue e linguaggi diversi, civiltà, culture, sapori, umori.
Man sieht sehr viele verschiedene junge und alte Leute aus verschiedenen Ländern.
C'erano prima gli italiani oppure i ticinesi che sono venuti a Zurigo e adesso sono di Sri Lanka, gli spagnoli, i portoghesi, gli jugoslavi, gli albanesi. Cioè è un mix interessantissimo per vivere. Per me è la zona, il quartiere più interessante, più aperto pure.
Un dato? Il 70% della popolazione è infatti composto da cittadini di etnia portoghese, turca, albanese, indiana, araba, australiana e chi più ne ha più ne metta. Senza dimenticare tutti quegli italiani che da soli, dagli anni 70, diedero un impulso culturale non indifferente a quest'area, battezzata tra l'altro Little Italy. Tra questi anche Giovanni Morgillo, che alla Gasometerstrasse ha iniziato la sua attività 36 anni fa, aprendo un piccolo negozio di alimentari.
Dal 1981 fino verso il 91-92 è stato un Kreis fenomenale. Dopo abbiamo avuto un po', diciamo, che c'era il caso della droga, dell'Etna, tutto il quartiere aveva smantellato tutto perché la brava gente aveva andato tutto via dal Kreis 5. Succedeva che qui nella nostra strada non era proprio così malissimo la cassometra, però ogni tanto arrivava qualcuno di loro, fregava qualche cassetta di frutta, spaccava il vetro per tirare fuori una stanca di sigaretto e qualche cioccolato, ma no, non è stata mai proprio così grave la cassometra.
La vita nella Gasometerstrasse oggi è cambiata. Passeggiando si ha come l'impressione di essere in un quartiere popolare di Parigi.
Con negozietti disordinati dove c'è di tutto, dal tappeto al televisore, dal grana padano alla salsa di soia, dai tortelloni momo tibetani al bratwurst.
Proseguendo, oltrepassando la Limmat, eccolo, il Letten, irriconoscibile, così come ci appare. È una spiaggia diventata il punto di riferimento balneare dei creativi zurighesi.
Certo, loro, indirettamente, saranno riconoscenti a quei coraggiosi che nel 96 hanno riabilitato un'area che si credeva perduta. Tra quei temerari c'era anche Stefano Tamo, ristoratore, attivo anche da pochi anni nella scena politica della città.
Era un posto molto, molto difficile perché si sentiva l'energia dei morti, della miseria, anche dopo la chiusura della drogenszene. Poi ho avuto io l'idea di fare qualcosa, un chiosco, qualcosa di piccolo. È diventato un ristorante, una cosa grande, molto, molto erfolgreich.
Ha avuto molto successo.
Ha avuto molto successo, però adesso diventa difficile perché gli SBB...
Le Ferrovie dello Stato?
Sì, vogliono fare una costruzione, cioè devono riempire il tunnello che perché prima passava il treno dove abbiamo noi il ristorante e vogliono fare una costruzione di 4 anni e chiudere tutto durante 2 estati.
L'attività di Stefano Tamo, come detto, è anche politica. Il quotidiano locale Metropol ci informa che Tamo, assieme a un DJ, un ex giornalista e una grafica, ha da poco fondato un'associazione che attraverso un sito internet invita tutti i frequentatori di locali pubblici zurighesi, discoteche, pub, club, eccetera, alla presa di coscienza politica.
Cosa che da anni fa Rashid, marocchino, che gli abitanti del Crais 5 hanno eletto sindaco di quartiere per il suo carisma e la sua intraprendenza.
Le Crais 5, il y a 20 ans.
20 anni fa il Crais 5 era un quartiere industriale, già allora c'erano molti stranieri. Era tranquillo, gli appartamenti, si sapeva, non erano cari ed eravamo quasi al centro della città. Però, questo bisogna riconoscerlo, non c'erano molte attività culturali.
È positivo che ci sono molte culture.
È très vivant, c'est joli. J'aime toutes les courtes cultures.
Suisserien, americanien, italianien, portugis, kulche, ken naisho, pinetna, ma kench mushkin, ma ken trashish.
E questa era la prima parte del reportage del 2000 che faceva parte del progetto svizzero Idee Suisse, Il mondo in casa. Fra poco, dopo Lucio Battisti, vi propongo la seconda parte dedicata a questa esplorazione del quartiere 5, Crais 5 di Zurigo e delle sue trasformazioni. Poi magari, se abbiamo tempo, vediamo cosa è diventato oggi, perché dal 2000 al 2026 ci sono stati ulteriori cambiamenti.
Sensibile. possibile che sia tutto ripido bellissimo, bambina mia. Donna selvaggia donna, mi piace quasi tutto quel che fai. Donna selvaggia donna, un controsenso affascinante sei. Molto se vuoi, tutto non puoi. Donna selvaggia donna, di solo sesso non si vive mai. Senza trucco tu sei molto bella e più giovane. Non discuto però le tue scelte più libere. Ma se non indosserò gli stivali da cowboy, disprezzarmi tu non puoi. Oh, donna selvaggia donna, mi piace quasi tutto quel che fai. Donna, un controsenso affascinante sei. Molto se vuoi, tutto non puoi. Donna, selvaggia donna, di solo sesso non si vive mai.
Dopo questo intermezzo battistiano, Donna selvaggia donna è una canzone del 1978, noi torniamo al 2000, l'anno in cui io e Mirko Bordoli per il progetto Idee Suisse realizziamo questo reportage all'interno del quartiere 5 del Kreis 5 di Zurigo. Intitolammo questa nostra esplorazione radiofonica Il mondo in casa, perché così è, un po' ve l'abbiamo dimostrato con voci che vengono davvero da tutto il mondo, un quartiere in trasformazione tra crisi ereditate, tentativi di rinascita, progetti originali e soprattutto direi anche progetti coraggiosi. Abbiamo intravisto ferite urbane, energie nuove, contraddizioni ancora aperte, ma comunque bisogna dire che il Kreis 5 non è solo il risultato di cambiamenti recenti, perché noi ci siamo ispirati al primo maggio del 1351, perché fu in quel giorno che Zurigo entra nella Confederazione. Voilà, adesso lascio parlare gli archivi.
Una giornata in questo quartiere straordinario, indubbiamente stimolante. Vi si incontrano persone e personaggi di ogni sorta, dal povero spacciatore che quasi sottovoce ci offre del fumo, alla mamma che accompagna il figlioletto all'asilo,
dal designer a bordo del suo futuristico trottinette al gruppo di giovani chiassosi allievi di una scuola di danza.
Insomma, il Kreis 5 rappresenta per tanti una vera e propria scelta di vita, o almeno così lo è stato per l'australiano Matt.
I think Kreis 5 is probably the most unique place in Switzerland to live.
Penso che il Kreis 5 sia il posto ideale per vivere in Svizzera. Sono arrivato 3 anni fa, lavoro in banca e del quartiere mi piace molto l'atmosfera. E il contrasto rispetto al mio ambiente di lavoro. Qui è un altro mondo, è proprio per me. Il mio futuro in Svizzera sarà al Kreis 5 perché non è monotono come il resto della città. Qui si fanno tante cose, ci sono tanti giovani, l'ambiente è dinamico e credo che tra 5 anni il Kreis 5 sarà un posto veramente trendy.
I'm from India.
Nema discriminarsi.
Vengo da Berlino, abbastanza simile o più simile di Berlino. E per quello mi piace abbastanza bene, perché non è come qui al lago, tutto molto ricco, la gente così. E qui è un po' con ristoranti italiani, gente straniera.
Io vivo qui e mi piace molto.
Il Kreis 5 per me è il motivo per non dovere viaggiare.
Il quartiere 5 è diviso in due, la zona subito dietro alla stazione, raggiungibile con il tram numero 4 e 13, e quella invece più industriale, che si estende fino all'Arturm. Un'area questa che ha visto nascere l'industria zurighese per eccellenza, strade, grandi fabbriche, immensi capannoni, che fino alla fine degli anni 80 hanno ospitato aziende leader come la Steinfels e la Mag, che oggi invece servono da atelier a giovani imprenditori pronti a sfidare il mondo con attività innovative.
Qui, 20 anni fa, Roger Chavinsky, fondatore di Radio 24 e della prima televisione privata svizzera, Tele 24, non si è lasciato scappare l'occasione.
Io sono molto ottimista. Altre parti della città sono stati occupati e adesso si è visto che anche Zurigo, come Nueva York, con il Village, eccetera, può avere una parte nuova, una parte più moderna. E c'è posto, ci sono opportunità e adesso uno ha seguito l'altro. E come ho detto, io sono molto contento che noi ci siamo stati quasi i primi che sono venuti qui più di 20 anni, anche gli anni più duri ci siamo stati qui. Questo è stato una zona più industriale. E l'industria non c'è più e per questo c'è la possibilità. Per esempio, qui ci siamo una antica fabbrica di sapone e naturalmente questa fabbrica non esiste e dopo noi ci sono venute nuove ditte di elettronica, di website, design e tutti gli altri. Uno si sente meglio quando c'è una cosa quasi uguale. Io credo che era molto importante che uno comincia. Sono moderni qui.
Anyway, it's good. Yeah, because generation, the people is very kind.
3-5 per me, buono per tutti.
Che non succede quello che è successo a Soho, a New York, per esempio, che Ausverkauf, adesso è un po'... si vende un po' tutto perché è diventato in. È un processo normale che si osserva anche nelle altre città.
Le quartier dans le futur.
Il futuro del quartiere? Beh, non so se ci resterò, vista la tendenza di questi ultimi anni verso il modernismo più sfrenato.
Una realtà controcorrente, non c'è che dire, dove ciascuna nazionalità ha ancora il diritto di cittadinanza.
Può liberamente esprimersi, dichiararsi, essere degna rappresentante della sua cultura in una dimensione in cui, ci sentiamo di dirlo, l'appartenenza è un sentimento sempre in divenire.
E quindi non è così sbagliato dichiararsi stranieri in patria.
Mi piace la multiculturalità, si dice così?
Ja, manchmal fühle ich mich wie im Ausland, in den Ferien.
Dai grigioni, sì. Anche un straniero qui. Sì.
Idee Swiss, l'idea svizzera.
Rete 1, Rete 2, Rete 3.
Dunque, allora, io mi sono... segnata, l'avevo dimenticato questa frase detta da una persona che abbiamo incontrato nel 2000, io e Mirko Bordoli, nel Kreisfünf, nel quartiere 5 di Zurigo. Vivere qui è proprio il motivo per non dover viaggiare. Effettivamente, ancora oggi, a distanza di qualche anno, posso dire che il titolo era quello che rendeva un po' quello che abbiamo vissuto e quello che vi abbiamo proposto, un quartiere che racconta che una storia, e questo è l'aspetto affascinante, fatta di strati. Per decenni è stato il volto industriale di Zurigo, con fabbriche, magazzini, binari, abbiamo sentito alloggi popolari, una forte presenza operaia e migrante, quindi un quartiere comunque vivo, però tenuto ai margini. Quando l'industria entra in crisi, e questo è successo in tantissime città, non solo d'Europa ma del mondo, c'era una persona che abbiamo intervistato che citava Soho, ma potremmo citarne tanti altri, dicevo, quando l'industria entra in crisi restano gli spazi vuoti, restano anche però le tensioni, quindi edifici abbandonati, conflitti sociali, una reputazione difficile, ed è in quel momento che il Kreisfünf diventa una sorta di terreno di sperimentazione. Questo è successo anche, eravamo stati sempre per questo progetto, i De Suisse, ad esempio a Ginevra, la Plain era anche lì un quartiere operaio, poi diventato un quartiere, come è stato detto anche in questo reportage, trendy, e tutte le grandi città, e tra gli anni 90 e 2000 inizia proprio questa trasformazione profonda. Oggi il Kreisfünf, il quartiere 5 di Zurigo, è uno dei cuori pulsanti della città, ma sotto la superficie brillante rimane, e questo è l'aspetto affascinante, una memoria forte fatta di lavoro, di migrazioni, di lotte, un po' quello che abbiamo sentito, intrasentito in questo reportage, ed è proprio questa convivenza di passato e presente a renderlo un quartiere ancora in movimento e appunto soprattutto affascinante.
Church bells ringing, I heard a choir singing, I saw my love walk down the aisle on her finger. Standing there with my man, I heard them promise till death do us part. Each word was a pain in my heart. All I
Gli Starship con questa canzone che dal 1985 ha attraversato parecchie generazioni e va bene così. Sono le 14:39 minuti. Passiamo a un'altra data. Oggi insisto sul primo maggio, ma ci sono poi date che quando vengono pronunciate o le si vedono sul calendario, in particolare quando è la numero uno, perché si cambia il calendario, si parte da lì, ognuno ricorda ancora dove si trovava nel momento in cui ha preso la notizia. Primo maggio 1994 è una di queste, una data incisa nella memoria collettiva anche di chi non seguiva abitualmente le corse automobilistiche. Quel fine settimana a Imola, ricordate dove eravate? Io ero all'aeroporto a aspettare un aereo che non mi ricordo più, sì, che mi riportasse indietro, vabbè, non è importante. Quel fine settimana, dicevo, a Imola tutto sembra precipitare in poche ore, perché durante le prove del Gran Premio di San Marino perde la vita l'austriaco Roland Ratzenberger. Il giorno dopo, in gara, muore Ayrton Senna, non solo campione del mondo, ma un simbolo per la Formula 1, per il Brasile, il suo paese, per milioni di spettatori che avevano imparato a riconoscerne lo sguardo concentrato, il silenzio prima della partenza, la tensione trattenuta al volante. E con Ayrton Senna quel giorno si interrompe qualcosa di più di una carriera sportiva. Due anni prima, nel 1992, ho cercato diverse voci, ma alla fine ho scelto questa perché l'allora corrispondente, giornalista, autore di interviste celebri, molti di voi lo conosceranno, si ricordano di Sergio Noseda, incontra proprio Ayrton Senna dopo il Gran Premio di Monte Carlo. Un'intervista in italiana, questo è per questo che l'ho scelto, perché è lontana dal mito, vicina all'uomo, alla sua voce.
Siamo Ayrton Senna, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sentiamo Ayrton Senna.
Tu giri della corsa?
Giri della corsa, beh, non so, avete visto in TV, credo. È stato incredibile vincere una corsa così. Quando ho iniziato la prova avevo in mente di guadagnare qualche posizione, forse in partenza, è venuta buona l'opportunità, sono riuscito a guadagnare quella posizione e poi di lì sapevo che dovevo tirare nelle mie condizioni a un livello per mantenere la media migliore, non la velocità migliore, ma la media, perché facendo così, essendo così, forse più tardi nella corsa avrevo la possibilità di qualcosa. Come è successo? Non è che sapevo che questo succedeva, assolutamente no, però era l'unica strategia possibile per me per eventualmente raccogliere questo risultato. È successo così proprio, è stata la misura giusta, tenendo le gomme bene all'inizio della prova con Riccardo che mi spingeva per mantenerle meglio, fare un rodaggio nelle gomme per poi metà corsa poter spingere di più. Sono riuscito a fare così, poi andare via da Riccardo quando ho cominciato a spingere, per allora mantenere un ritmo al mio limite e non lasciare Nigel andare troppo lontano. E riuscivo a fare questo lavoro, essendo circa 20 secondi da Nigel. Poi con quello piccolo incidente con Michele ho perso 8-10 secondi, che sono fermato lì Mirabeau. Michele ha tolto la macchina davanti a via per me passare, per io passare, però ho perso 8-10 secondi. Ero un po' frustrato perché avevo guidato al limite ogni giro, al decimo di secondo ogni giro, per non lasciare più di 20 secondi. E lì era più di 30 in quel momento. Alla fine, quando mi hanno chiamato e detto che Nigel forse entrava al box, non avevo più gomma in quel momento, non avevo più macchina, niente da tirare, non c'era più aderenza. Allora sono riuscito ancora a tirare un po' per cercare di venire in testa. E lì è stato un momento molto interessante, perché quando sono entrato nel rettilineo del box, guardavo i miei meccanici, la gente che è lì nella parete del box, e loro guardavano ancora dentro box, quello che significava a me che lui era ancora nel pit lane, non era ancora in pista, perciò avevo la possibilità di uscire davanti a lui forse, e lui sarebbe forse in pit lane, girando in pit lane. E allora ho detto, adesso se lui esce al fondo del rettilineo che vai piano e io vengo a manetta, non lo so, però devo passarlo da qualsiasi modo. È stato molto molto emozionante perché lui tirava, aveva molta più velocità di me in curva, in aderenza, io ero già totalmente cotto, non avevo più niente, non ero disposto a arrivare secondo o terzo in quel momento, lì per me era una vittoria o niente.
Sì, avete sentito bene la voce di Ayrton Senna ed è una notizia che ha fermato il tempo, quella del primo maggio 1994, che resta una data che molti ricordano con precisione perché segna la fine di un'illusione di invincibilità e l'inizio di un altro modo di pensare la sicurezza, il rischio, il limite. Se non l'avete ancora fatto, guardate il documentario dedicato ad Ayrton Senna, Il mio nome leggenda. È un documentario che racconta la vita, la carriera di Ayrton Senna in modo classico, biografico, va bene, attraverso immagini d'archivio, testimonianze di chi lo ha conosciuto, lontano dal mito, come vi dicevo già prima, biografia classica perché è la storia di Ayrton Senna uomo, dall'infanzia quindi in Brasile, ai trionfi di Formula 1. È un film che mette anche in luce il suo talento straordinario, il perfezionismo, la pressione di essere un simbolo per un intero paese. Poi la morte a Imola nel 94 viene presentata proprio come una sorta di spartiacque, uno spartiacque che cambia per sempre la Formula 1 e cambia per sempre il modo di pensare la sicurezza nelle corse.
C'è più pericolo, ora che siamo qui, anche questo ostacolo ora ha senso, è così, sento che
Noemi, con questa canzone del 2014, sono le 14:49. Voglio raccontarvi un'ultima storia, grazie a un compleanno, grazie a un personaggio straordinario, incredibile, perché è vero, ci sono personaggi che riescono a far convivere, come quello che vi presenterò, leggerezza e rigore, ironia e coscienza, racconto popolare e storia profonda. Giovanni Guareschi nasce a Roccabianca in provincia di Parma proprio il primo maggio del 1908. Giornalista, scrittore, legato a testate come Bertoldo e Candido, e soprattutto noi lo conosciamo, lo colleghiamo ai personaggi di Don Camillo e Peppone, diventati romanzi di enorme successo e volti indimenticabili del cinema italiano grazie a Fernandelli e Gino Cervi. Ma dietro l'umorismo e il successo c'è anche un'altra storia, una storia più dura, perché dopo l'8 settembre del 1943 Guareschi rifiuta di aderire alla Repubblica Sociale. Lui era monarchico, ufficiale di complemento, finisce prigioniero dei tedeschi per 2 anni, è il numero 6865. Parte di quella che verrà chiamata la Resistenza Bianca. Quando torna a casa pesa poco più di 40 kg, si è fatto crescere i baffi, racconterà, per avere qualcosa a cui aggrapparsi quando la fame diventava insopportabile. Soggiornerà, come sappiamo, a lungo in Ticino, morirà nel 1968 a 60 anni a Cervia. Qui alla RSI nel 1998, la trasmissione di Rete 1 dell'attualità Specchio, realizzata da Monica Giannini, torna su Don Camillo e Peppone, incontri con Giovannino Guareschi, con la figlia Carlotta Guareschi, insieme a spezzoni della colonna sonora della celebre serie cinematografica.
Attenzione, attenzione, Patria Unita, il giornale del popolo con le liste del
giornalaio.
Sostenete la lotta per la pace.
Giornalaio, per favore, vorrei l'Osservatore Romano.
Oh, scusate, signor sindaco, vi avevo preso per il giornalaio. Con tutti quei... cosa vendete?
Il giornale della verità.
La verità per 25 lire? Ah, oh, ma non è mica caro. Datemene una fetta.
Una vita coi baffi rimboccati, di Daniela Giannini.
Giovannino Guareschi, giornalista ed umorista italiano di cui ricorre quest'anno il 100° dalla nascita e il 30° dalla morte. A lui dobbiamo la magia di un mondo piccolo.
Là, in quella fetta di terra grassa e piatta che sta tra il fiume e il monte, tra il Po e l'Appennino. Nebbia densa e gelata lo prima d'inverno. D'estate un sole spietato picchia martellate furibonde sui cervelli della gente. E qui tutto si esaspera. Qui le passioni politiche esplodono violente e la lotta è dura. Ma gli uomini rimangono sempre uomini.
È molto semplice. Si tratta della rivalità esistente in un piccolo paese dell'Emilia fra il parroco e il sindaco comunista. E su questa rivalità si basa tutto il racconto del mio romanzo. È interessante può essere sapere che fra i due rivali c'è qualcuno che mette una parola di saggezza e di buonsenso, ed è il Cristo al quale io ho dato una voce umana.
E il romanzo di cui lo stesso Guareschi ci stava parlando, lo avrete capito, è Don Camillo e Peppone. Per molti anni lo scrittore visse in esilio a Cademario. Con amore e per amore, visto che purtroppo non possiamo più intervistarlo, abbiamo frugato negli archivi sonori della radio. Risentiamolo, era il 1948.
I miei progetti sono di continuare a fare il giornalista in Italia, se mi sarà permesso di. Per quanto riguarda la Francia, ieri mi ha avuto il piacere di incontrarmi con il regista Lucien Duvivier, il quale realizzerà un film produzione italo-francese tratto dal mio libro Don Camillo.
Ma nostro padre ha avuto degli scontri anche molto vivaci con il regista e con gli sceneggiatori. Ha rifatto le sceneggiature dei film non so quante volte e nonostante tutto gli hanno cambiato delle cose e le hanno peggiorate, perché questi produttori, questi registi avevano quelle che sono le malizie del mestiere, pensando di farlo più bello. e l'ha vissuto male. Ciò non toglie che questi film sono stati interpretati tanto bene che li si rivedono sempre volentieri.
Carlotta, la figlia, la passionaria, per chi l'ha conosciuta sulle pagine del Corrierino delle Famiglie.
Ma lui ha saputo fare della bassa un mito. Mi ispiro a quello che ha detto Baricco. Nessuno di noi è stato nel Far West, però lo conosci e ti piace, impari ad amarlo attraverso i film western. E lui ha saputo descrivere questa bassa con tanta poesia. L'ha fatto tanto bene che ognuno riesce a immaginarla e a amarla, anche se vive, non so, in Cina. No, in Cina veramente il Don Camillo non c'è andato, eh. È uno dei pochi paesi, ma piuttosto, non so, un esquimese riesce ad immaginarsi questi pioppi, queste piante, questi tramonti straordinari, o anche un turco.
Ma la vita di Giovannino Guareschi non fu certo una favola. Molti capitoli dolorosi, tanti vissuti nell'incomprensione, che costellarono i suoi anni. Dal 43 al 45, ma è solo uno dei molti episodi, fu internato nei lager nazisti. Eppure anche da quell'esperienza nacquero libri come Favola di Natale e Diario clandestino, un libro, come ebbe a dire, dedicato a gente che non muore nemmeno se l'ammazzano. Don Alessandro Pronzato.
Guareschi, ed è per questo che io gli sono infinitamente riconoscente, Guareschi aveva il cervello molto funzionante, ma non si vergognava del cuore e dei sentimenti. E per me il fatto che nei racconti ci fosse l'elemento proprio cuore, cordialità, sentimenti, determinati valori, al di là di tutti gli intellettualismi, cerebralismi, eccetera, questo dà un fastidio enorme.
Bisogna perdonare chi ci offende, questa è la regola. E poi, detto fra noi, una pestatina ti sta bene, così impari a fare della politica in casa mia.
Ma insomma, senza voler criticare i vostri metodi, devo dirvi che io al vostro posto non avrei mai permesso a un peppone di diventare sindaco. Pensate che nessuno di questi nuovi consiglieri sa fare una O col bicchiere, degli illetterati e dirigere gli affari del comune.
Ma sai che non hanno avuto il tempo per andare a scuola? Per chi deve lavorare nei campi, la vita è dura.
Di chi la colpa?
Non è la grammatica che conta, ma il cuore. Lascia che si mettano all'opera prima di criticare.
Con voi non si può discutere. Io... Lo sentite? Sentiteli! E glielo ho insegnata io, la musica.
Ed è questa l'ultima traccia, perché Giovanni Guareschi compiva gli anni, nacque il primo maggio del 1908, l'abbiamo voluto ricordare così con un'edizione dello Specchio curata da Monica Giannini, e con lui si chiude questa puntata di Tracce, si chiude anche la settimana di Tracce, ne abbiamo lasciate tante questa settimana, lo faremo anche la settimana prossima a partire da lunedì. Questa è stata una puntata fatta di date, di memorie, di sguardi diversi su un Novecento che continua a interrogarci anche attraverso, come ha fatto, ci ha insegnato Giovanni Guareschi, il sorriso. Buona continuazione d'ascolto, buon weekend e a presto.
Tracce,